siamo in passo in questo itinerario che segue il filo logico del catechismo, che è logico, cioè è un discorso che procede non disordinato, e per parlare di Dio assume Gesù come la chiave di questo mistero. I cristiani non possono dire più nulla di Dio se non passano attraverso Gesù. Il Dio di Gesù è il Dio che si rivela attraverso di lui, e allora ecco che la conoscenza di Gesù è strategica. Peraltro Gesù è un uomo, vedremo, vero, che consente agli uomini di conoscere Dio attraverso una forma che si presenta. Ecco, allora noi abbiamo ascoltato le parole di Gesù, quindi i segni, le sue opere, per entrare poi nel mistero della sua vita, che ha nella Pasqua, morte e risurrezione, il momento centrale. Con la Pasqua di Gesù dunque si entra nella profondità della sua identità, si capisce, per quanto riusciamo a capire, il più possibile della sua personalità, e la Chiesa, guidata dallo Spirito suo, acuisce lo sguardo. Contemplando questo mistero viene meglio a comprendere nel corso della storia chi sia questo Gesù rivelatore di Dio, e lo fa, esprime questa conoscenza attraverso dei nomi. Ecco i titoli di Gesù nel corso della storia, a partire già dai tempi biblici del Nuovo Testamento in particolare, poi nella tradizione della Chiesa, sono stati dati dei nomi a Gesù. Il nome è la modalità con cui noi indichiamo la realtà di una cosa. Ecco, questo capitolo 8, di cui oggi consideriamo il contenuto, delinea quali sono questi nomi. Li faccio scorrere anche brevemente. Il primo, Cristo. Gesù Cristo. Questo titolo è diventato il nome Gesù. Normalmente lo si nomina non solo come Gesù, ma anche come Gesù Cristo. Ora, questo titolo, che Christos è in lingua greca, ma che proviene dall'ebraico Messia, sta per significare punto, e il riferimento è alla re di Israele, che deriva punto con l'olio per poter essere consacrato e divenire governatore del popolo di Israele per conto di Dio. Ecco che Gesù è l'unto definitivamente, colui che Dio pone a governare il suo popolo. Altro titolo è quello di Signore. Signore è il titolo che nell'Antico Testamento, le Adonai, in greco, è comunque il titolo che nell'Antico Testamento veniva riservato a Dio. Il Signore è Dio, Dio è il Signore. E dunque il fatto che venga attribuito a Gesù significa che in lui si riconosce che la signoria di Dio si manifesta nella storia e nell'universo intero. Dio signoreggia attraverso Gesù. Vi è un inno dove dice: tutto è stato creato per mezzo di lui e di questa, signoria universale, non manca un chiese dove si rappresenta appunto il Cristo patto creatore, un patto creatore, cioè colui che ha creato la cosa, perché la signoria di Dio così opera. Ulteriore titolo è quello di Figlio. Figlio di Dio. Nell'Antico Testamento il titolo di figlio era attribuito al popolo di Israele e anche al re che rappresentava l'intero popolo di Dio. Gesù però è figlio di Dio in un modo unico, così la fede della Chiesa lo intende. Lui solo è l'unigenito, lui solo è generato da Dio, a differenza di coloro che pure manifestata anche nel Vangelo, ad esempio quando lui utilizza questo nome per rivolgersi a Dio, che è quello di Abba, Padre. Questo verbo è chi, appunto, israelitici, era un problema, questa eccessiva attività, tirare troppo Dio giù dalla trascendenza in cui è nelle vicende umane, così. Questo è caratteristico suo. Ulteriori titoli che diventano più teologici, diciamo, cioè più concettuali, sono questo: verbo fatto carne, e questo è tipicamente giovaneo, no? Logos si è fatto carne. Logos, cioè lo introduciamo con verbo che è un po' infelice, logos sta per discorso, parola anche. Dunque, il Dio che parla, parla della carne di Gesù, diventa carne. Diventa carne, cioè diventa uomo, ma uomo con tutta la sua visibilità e con tutta la sua vulnerabilità, tutta la sua fragilità, perché la carne è fragile. Questo è un mistero pure, che solo il cristianesimo prospetta in questi termini, perché in genere le religioni o polarizzano sulla trascendenza di Dio, Dio è al di là dell'umano, oppure lo inseriscono nell'umano, disciogliendolo, quasi il panteismo tipicamente. Ma questi sono un po' i due poli entro cui gli uomini hanno immaginato la presenza di Dio, o totalmente altro o coincidente con il. Ecco, il cristianesimo ha questo di speciale, di tenere insieme questa contraddizione. Dio è totalmente altro, ma insieme anche colui che entra nelle vicende umane, nell'immanenza, dentro, fino alle forme più vulnerabili dell'umanità. Parlo un paio di titoli e poi concludiamo questo della Emmanuele, cioè Dio con noi. Ecco, questo esprime ulteriormente questa partecipazione di Dio alle vicende umane. Nella forma anche ordinaria, l'Emmanuele è il titolo del Vangelo dell'infanzia, racconta di quando Gesù nasce, e lì si va a indicare come egli si iscrive dentro l'ordinario vissuto degli uomini, che è appunto quello della vicenda di nascita, dentro una famiglia, di diventare grande. 30 degli anni di vita di questo uomo Gesù sono stati passati nella totale ordinarietà. Ma vuol dire che Dio allora non è, se si manifesta in lui, assente dalle vicende più quotidiane che l'uomo è. E infine, ecco questo titolo, che è quello decretato dai concili, i primi, in particolare 7 concili della storia, concili ecumenici, nei primi secoli della vita della Chiesa, sono quelli che, dovendo meglio difendere questa verità di un Dio che si fa presente nelle vicende umane, hanno anche un po' contrastato le cosiddette eresie, cioè quelle forme di comprensione di Dio che non corrispondevano alla verità. E allora ecco che questi concili, a partire da Nicea e poi da Costantinopoli, in particolare in riferimento a Cristo, si dice che è vero Dio e vero uomo. E questa modalità di identificare Gesù, quella che poi noi diciamo anche nel credo quello lungo, non quello che abbiamo detto oggi, che è quello apostolico, credo quello lungo si chiama Niceno Costantinopolitano, perché fa riferimento al Concilio di Nicea di Costantinopoli, dove hanno definito la fede cristiana tentando appunto di contrastare quelle comprensioni che non potevano essere compatibili. Vero Dio e vero uomo cosa significa? Significa che per salvaguardare la salvezza reale, cioè perché effettivamente Dio possa salvare gli uomini, bisogna che assuma l'umanità dell'uomo, che non resti fuori. Ecco allora in che modo viene riferito questo concetto sarebbe salvato